Radio Spazio Ivrea presenta Nati per Leggere, un programma a cura del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il coordinamento di Regione Piemonte.
Racconteremo tante storie per bambini di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni.
Ora vi diciamo quali sono i 10 buoni motivi per leggere insieme a noi.
Leggimi perché mi piace stare in braccio e ascoltare la tua voce.
Leggimi perché così stiamo insieme.
Leggimi perché così me ne ricorderò.
Leggimi perché mi fa bene.
Leggimi così mi addormento meglio.
Leggimi perché ogni volta è diverso.
Leggimi ancora una volta perché mi piace sentire la stessa storia tantissime volte.
Leggimi un altro libro per viaggiare in altri mondi.
Leggimi le figure.
Leggimi così ti chiedo perché.
Buon ascolto e buon divertimento!
Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso.
Ciao bambini, ciao genitori, eccoci qui con la nostra ultima puntata del mese di ottobre. Questa puntata ci accompagnerà un libro speciale che abbiamo scelto per noi per questa sera.
Eh sì, come vi avevamo anticipato, il libro sarà Nonno Ciliegio, una lettura unica divisa in più spezzoni, in più brani, con i quali cerchiamo di darvi l'idea di quello che è appunto il racconto di questo libro. È un libro che ci piace molto e che abbiamo scelto perché attraverso gli occhi di un bambino si vede quale può essere appunto una vita vissuta con il nonno e poi, quando il nonno non ci sarà più, con i ricordi che il nonno ha regalato al bambino. Vi auguriamo un buon ascolto e cercate una posizione comoda, orecchie aperte e a tra poco.
Frammenti di lettura dal libro Mio nonno era un ciliegio di Angela Nannetti.
Questo libro richiama gli affetti più intimi. Mio nonno era un ciliegio di Angela Nannetti ha vinto il premio Andersen nel 2003 come migliore autrice.
Quando avevo 4 anni, avevo 4 nonni, 2 nonni di città e 2 nonni di campagna. Quelli di città si chiamavano Luigi e Antonietta e assomigliavano spiccicati a tutta la gente di città. Quelli di campagna si chiamavano Ottaviano e Teodolinda e non assomigliavano a nessuno, nemmeno ai loro vicini di casa. I nonni di città abitavano nel nostro palazzo e io li vedevo come minimo 4 volte al giorno. Tutti diversi i nonni di campagna. Non abitavano sopra di noi, ma a 40 chilometri di distanza, e io li vedevo sì e no un paio di volte al mese. Questi nonni erano i genitori della mamma ed erano più simpatici degli altri due, proprio come lei. La mamma era l'unica figlia del nonno Ottaviano, perché la nonna Teodolinda, anche se era così grossa, partoriva dei bambini piccolissimi che non riuscivano a vivere più di un giorno. Quando la mamma nacque, il nonno andò in paese e tornò con un paio di orecchini d'oro per la nonna e una pianta di ciliegio. Andò nell'orto, scavò una buca, la riempì di letame caldo e piantò l'albero. Poi prese un temperino, lo arroventò e incise a fuoco un nome, Felicità. La mamma infatti si chiamava così e questo, secondo il nonno, doveva essere anche il nome del ciliegio. Ma la nonna gli fece notare che era un nome poco adatto a un ciliegio. Allora il nonno decise che lo avrebbe chiamato Felice, e così è stato. Felice aveva allora 3 rami, E in primavera, quando la mamma aveva 7 mesi e 4 denti, mise anche lui 4 fiori. Da quel momento la mamma e il ciliegio sono cresciuti insieme e con il nonno e la nonna hanno formato una famiglia. Bastava guardare l'album delle fotografie per capirlo. Dopo la morte della nonna, il nonno Ottaviano continuò ad abitare dove era sempre vissuto e a coltivare l'orto. L'orto del nonno era molto grande perché di mestiere lui faceva l'ortolano come suo padre Vincenzo e suo nonno Giovanni. Iniziava dietro la casa dopo il recinto del pollaio e da una parte arrivava al fiume, dall'altra alla strada che portava in paese. L'orto era bello e così ordinato che pareva un giardino. Il ciliegio era nell'angolo dell'orto tra la strada e il cortile, cosicché, grande com'era, si vedeva da ogni parte. Da quando era rimasto solo, il nonno passava molte ore sotto il ciliegio. Prima ci accompagnava soprattutto me, ma ora aveva messo lì la sedia della nonna Teodolinda e quando l'orto lo lasciava libero dai lavori o si voleva riposare, si sedeva su quella sedia con Alfonsina e le occhette accanto e se ne stava a occhi chiusi, senza muovere nemmeno un dito. Una volta lo sorpresi così e gli domandai: «Nonno, nonno, sei morto?» Allora lui socchiuse un occhio, come facevano i polli della nonna, e mi fece cenno di andargli vicino. «Mettiti qui», mi disse, facendomi posto sulla sedia. Io mi sedetti e lui mi cinse le spalle con un braccio e con la mano mi coprì gli occhi. «Adesso dimmi cosa vedi», mi sussurrò. Io risposi che vedevo solo il buio e lui mi disse: «Ascolta». Allora ascoltai e sentii pigolare piano piano, poi un rumore tra le foglie. «È un nido di cince. La vedi la mamma che porta da mangiare i suoi piccoli?» Vedere non vedevo niente, ma sentivo un battito d'ali e poi tutto un cip 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 cip. «Accipicchia come strillavano!» «Li sta imboccando», spiegò il nonno, «e adesso ascolta ancora». Sentì un ronzio intenso. «Queste sono le api che vanno al favo. Hanno succhiato i fiori e ora se ne tornano a casa con la pancia piena. Le vedi?» Ascoltai, ascoltai ancora e mi sembrò proprio di vederle, quelle povere api con una pancia così grossa che quasi non ce la facevano a volare. Allora il nonno mi tolse la mano dagli occhi e mi chiese: «Hai capito? Se ascolti con attenzione e ti concentri, puoi vedere un mucchio di cose come se avessi gli occhi aperti. E adesso ascolta il ciliegio che respira». Io chiusi di nuovo gli occhi e sentii un'aria leggera che mi passava sul viso e tutte le foglie del ciliegio che si muovevano piano piano. «È vero, nonno! Felice respira!» dissi. Il nonno mi accarezzò la testa e continuò a stare immobile ancora un po'. Io lo guardai e vidi che sorrideva. Quando penso al nonno Ottaviano, non dimentico mai quel giorno in cui mi ha insegnato ad ascoltare il respiro degli alberi.
Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante bestie a zio Tobia, ia ia oh, c'è la capra, capra, cacca, capra. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Attaccato a un carrettino, ia ia oh. C'è un quadrupede piccino, ia ia oh. L'asinello, nello, ne ne nello. C'è la capra, capra, cacca, capra. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Tra le casse i ferri rotti, ia ia oh. Dove i topi son grassotti, ia ia oh. C'è un bel gatto, gatto, ga ga gatto. L'asinello, nello, ne ne nello. C'è la capra, capra, ca ca capra. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Grasso e tanto grosso, ia ia oh. Sempre sporco a più non posso, ia ia oh. C'è il maiale, Ale, Ale, c'è un bel gatto, 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 l'asinello, nello, nello, c'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Sull'argine del fosso, ia, ia, oh, alle prese con un osso, ia, ia, oh, c'è un bel cane, cane, ca, ca, cane, c'è il maiale, ale, a, a, ale, c'è un bel gatto, gatto, ga, ga, gatto, l'asinello, nello, ne, ne, nello, c'è la capra, capra, ca, ca, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Nella stalla silenziosa, ia, ia, oh. Dopo aver mangiato aiosa, ia, ia, oh. Dorme il bue, bue, bu, bu, bue, c'è un bel cane, cane, ca, ca, cane, c'è il maiale, ale, a, a, ale, c'è un bel gatto, gatto, ga, ga, gatto, l'asinello, nello, ne, ne, nello, c'è la capra, capra, ca, ca, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Fratelli e con la chioccia, ia, ia, oh. Nel cortile fa la doccia, ia, ia, oh. Il pulcino, cino, ci, ci, cino. Dorme il bue, bue, bu, bu, bue. C'è un bel cane, cane, ca, ca, cane. C'è il maiale, ale, a, a, ale. C'è un bel gatto, gatto, ga, ga, gatto, l'asinello, nello, ne, ne, nello, c'è la capra, capra, ca, ca, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh, quante bestie, zio Tobia, ia, ia, oh, nella vecchia fattoria, ia, ia.
Una volta trascorsi da solo con il nonno un mese intero e fu il periodo più bello della mia vita. La prima cosa che ricordo di quei giorni è la tazza con lo zabaione. Ogni mattina il nonno mi preparava lo zabaione con l'uovo e lo zucchero. Io stavo a letto, ancora mezzo addormentato, e cominciavo a sentire il nonno di sotto che sbatteva toc 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 toc. Allora mi svegliavo un po' alla volta e mentre aspettavo il nonno mi divertivo a guardare il sole che entrava dalle fessure delle imposte e disegnava tante righe dorate nell'aria. Poi sentivo Alfonsina, l'occhetta, nel cortile, che portava a passeggio le sue occhette e il nonno che ancora sbatteva lo zabaione, toc toc toc. Mezz'ora ci voleva per farlo diventare come la panna montata. Detto così sembra una cosa da niente, ma era la cosa più buona che al mattino si potesse mangiare. Anche perché il nonno ci metteva un po' di vino rosso, che lo faceva assomigliare a un liquore, insomma più buono della torta alla frutta della nonna Antonietta e di tutti i budini al cacao della mamma. Quando spiegai alla mamma in che modo il nonno faceva lo zabaione, lei esclamò «È impossibile!» Tre volte lo disse, proprio tre volte. E io pensavo che volesse dire che lo zabaione non poteva essere più buono dei suoi budini al cacao. E per consolarla le disse che a pensarci bene anche i budini al cacao erano buoni, forse come lo zabaione del nonno. Ma lei ripeté di nuovo, non è possibile dare del vino a un bambino di 6 anni? Allora capii finalmente che ce l'aveva con il vino rosso che il nonno metteva nello zabaione e le dissi, ma il nonno mi ha detto che lo prendevi anche tu da piccola, per questo sei cresciuta, altrimenti saresti rimasta un tappo di sughero come quando sei nata. Quando lo zabaione era pronto, il nonno saliva in camera e spalancava la finestra. e primavera, svegliatevi bambini. Si metteva a cantare. Aveva una bellissima voce, ma cantava così forte che mi dovevo tappare le orecchie. Ma basta, nonno! Forza, forza, che lo zabaione si sgonfia e Alfonsina perde la pazienza, mi diceva. Io ingoiavo lo zabaione a palate, mi vestivo come capitava, tanto al nonno non importava niente, e mi precipitavo in cortile a dar da mangiare ad Alfonsina. Poi tutti insieme andavamo nell'orto. Passando sotto il ciliegio ci fermavamo sempre a controllare se le ciliegie erano mature. «Ancora qualche giorno», mormorava il nonno accarezzando il tronco di Felice, «e poi cominceremo a raccoglierle. Stavolta ti insegnerò a salire da solo». L'idea mi entusiasmava talmente che pregavo in silenzio Felice di sbrigarsi, perché avevo paura, una paura matta, che la mamma venisse a prendermi prima che il nonno avesse potuto insegnarmi. Invece papà si ruppe la gamba e tutto andò per il meglio. Una mattina il nonno guardò in alto e annunciò «Sono pronte!». Andò a prendere una scatola, l'appoggiò al tronco e mi fece salire su un ramo. «Ora sediti a cavalcioni, reggiti bene e aspettami». Si tolse le scarpe, infilò un cestino al braccio sinistro e in un attimo mi raggiunse. «Ma come fai, nonno?» gli chiesi. «Il segreto è qui dentro», mi disse toccandosi la testa. «Devi pensare di essere un uccello o un gatto, devi pensare che l'albero è tuo amico, che è la tua casa. Devi stare comodo, essere a tuo agio, togliti le scarpe e adesso muoviti senza paura, Felice ti regge». Il nonno si mise a raccogliere le ciliegie e io piano piano cominciai a strisciare. Poi mi alzai e mi spostai su rami vicini. Sembrava che il nonno non mi guardasse, invece non perdeva una mia mossa. «Non così, non così, così», suggeriva quando era in difficoltà. Dopo un po' il cestino era tutto pieno, ma io mi divertivo talmente tanto che non volevo più scendere. «Per oggi basta, Tonino, devo lavorare. Quando avrai imparato bene, potrai starci quanto vorrai, anche da solo». Nel giro di una settimana sembravo diventato Tarzan. Salivo, scendevo, mi arrampicavo fin sui rami più alti. Il nonno non mi seguiva sempre. A volte prendeva la sedia della nonna Linda e si sedeva sotto il ciliegio a occhi chiusi. Ma io sapevo che era come se mi vedesse.
C'è un animale che striscia, striscia, c'è un animale che salta, salta, c'è un animale che nuota, nuota, un altro vola nel cielo. C'è un animale che dorme, dorme, c'è un animale che osserva, osserva, c'è un animale che bruca, bruca, un altro corre laggiù. Capire il mondo come va, la natura ci insegna come fare, guardiamo per imparare come tutto si fa. C'è un animale che striscia, striscia, c'è un animale che salta, salta, c'è un animale che nuota, nuota, un altro vola nel cielo. Guardare gli animali e capire il mondo come va, la natura ci insegna come fare, guardiamo per imparare come tutto si fa. C'è un animale che striscia, striscia, c'è un animale che salta, salta, c'è un animale che nuota, nuota, un altro vola nel cielo.
Una volta, parlando con la mamma, le dissi che secondo me la nonna non era morta, ma si era solo trasformata. «Trasformata?» chiese la mamma, con una voce un po' strana. «In che cosa?» «In un'oca, come Alfonsina». «Chi ti ha detto una cosa del genere?» «Nessuno, ma se alla nonna piacevano tanto le oche, perché non avrebbe potuto trasformarsi così?» La mamma non riuscì a trovare una risposta sensata e disse soltanto che era impossibile. «Ma perché?» insistetti. «Perché è impossibile», ribatté lei. «La nonna è in cielo». Invece io mi ero convinto, dopo un lungo ragionamento, che se non si muore finché uno ti vuole bene, come aveva detto il nonno, visto che la persona morta non si vede, vuol dire che si trasforma. E se si trasforma, sceglie per forza di diventare qualcosa che a lei prima piaceva molto. Perciò la nonna, di sicuro, era diventata un'oca. Quando tornammo dal nonno, quel sabato gliene parlai. Il nonno era seduto sotto il ciliegio a prendere un po' di sole, anche se faceva molto freddo. Mentre la mamma sistemava la casa, mi misi vicino a lui e gli spiegai la mia teoria. Il nonno ascoltò in silenzio, con molta attenzione. Alla fine mi accarezzò la testa. «Anch'io ho pensato a qualcosa del genere, sai? E io che cosa potrei diventare?» mi chiese. Non avevo alcun dubbio. «Un ciliegio!» risposi. «E tu?» «Non ci ho ancora pensato, ma forse mi piacerebbe diventare un uccello, così verrei a farti compagnia e a mangiarti tutte le ciliegie». Il nonno sorrise, ma in quel momento mi accorsi che aveva l'aria stanca. «Non ti senti bene, nonno?» gli chiesi. Il nonno si alzò e si avviò verso casa. «Sto benissimo, ma ho una spina qui dentro», rispose, indicando il cuore. Un mattino presto suonò il telefono. Io ero in cucina e stavo facendo colazione. Mi ricordo che avevo la tazza piena di latte e cacao e facevo le barchette con i biscotti, come tutte le mattine. Era uno dei miei giochi preferiti. I biscotti erano duri e per un po' galleggiavano. Io ne mettevo a bagno uno alla volta, lo portavo un po' in giro per la tazza con il cucchiaio e quando cominciava ad affondare, paf, me lo sparavo in bocca. La mamma diceva che quei biscotti si rubavano ogni mattina 10 minuti del mio sonno e della sua pazienza, ma quando era di buon umore mi lasciava fare. Dunque la mamma andò a rispondere al telefono e la sentii dire soltanto «Dio mio!». Poi chiamò papà e corse in camera, apriva e chiudeva i cassetti, intanto parlava, ma così in fretta che non si riusciva a capire niente. Sentì papà che le diceva «Calmati!», ma poi lui uscì dalla camera e mi passò davanti senza dirmi una parola. 15 giorni dopo che il nonno era quasi morto assiderato, la mamma annunciò che ormai stava benino e che i medici lo volevano dimettere dall'ospedale. Mentre stava male, e come diceva la mamma, non aveva nemmeno la voce per respirare, chiedeva in continuazione di Alfonsina e di Felice. La mamma aveva portato Alfonsina da Emilio, ma per farlo stare tranquillo gli aveva detto che era casa nostra e che stava benissimo. Quanto a Felice, un giorno l'andammo a trovare perché la notte aveva fatto molto freddo e il nonno non aveva dormito per paura che le gemme cadessero. Felice stava proprio bene. Io ci volli salire sopra per controllare le gemme e vidi che cominciavano a gonfiarsi. Forse avrebbe avuto i fiori per quando il nonno sarebbe tornato a casa. Lo dissi alla mamma, ma lei scosse la testa. Non credo che potrà tornare così presto a casa. Quando la mamma annunciò che il nonno stava per essere dimesso, venne fuori una grande discussione tra lei, papà e i nonni. Il nonno voleva tornare a casa sua a ogni costo e tutti sostenevano che era una pazzia.
Il corpetto è un po' stretto, la sottana le fa campana,
Il nonno morì il 28 settembre, una settimana dopo l'inizio della scuola e 3 giorni prima dell'arrivo di una lettera in cui il comune dichiarava l'esproprio di una parte della terra del nonno. Nella lettera si diceva che il nonno doveva presentarsi in tribunale perché il giudice doveva decidere se aveva ragione il comune, che voleva prendersi la terra del nonno, o lui, che non gliela voleva dare, ma che ormai era morto. Quando la mamma l'ebbe letta, per poco non saltò addosso all'impiegato che aspettava che lei firmasse la ricevuta. «Prima di prendersi la terra di mio padre, quelli là devono passare sul mio corpo, capito?» Glielo dica, e gli dica che se vogliono la guerra l'avranno, quant'è vero che sono la figlia di Ottaviano. Se il nonno l'avesse vista in quel momento, a sbatacchiare la lettera sotto il naso dell'impiegato, che faceva di sì con la testa come un burattino, avrebbe riso a crepapelle. All'inizio di giugno la mamma e io ci trasferimmo in campagna e dopo 2 settimane lei era talmente cambiata che quasi non la riconoscevo. Prima di tutto si era tagliata i capelli cortissimi e sembrava un maschio, poi era quasi sempre di buon umore, anche se si doveva alzare presto e aveva un grande affare. Si era messa perfino a farmi lo zabaione, la ciambella che faceva la nonna Teodolinda, che a lei veniva tutta a buchi e bruciacchiata, ma per non darle un dispiacere le dicevo che era buona. Tutti i giorni se ne andava in città e mi lasciava con Emilio, che ora coltivava l'orto del nonno. «Mi raccomando, mi diceva prima di partire. «Non vi preoccupate, ci penso io a questo bimbo», rispondeva Emilio, e poi mi lasciava fare tutto quello che volevo. Quando la mamma tornava, i primi giorni ci faceva l'interrogatorio, e poi solo «tutto bene?» e certe volte nemmeno questo, e così mi scatenai. Diventai bravissima ad arrivare fino in cima al ciliegio, e poi con l'aiuto di Emilio costruì una capanna sui primi rami e una scaletta di corda a pioli perché il nonno Ottaviano potesse salire e scendere con più comodità. Al nonno pensavo spesso, ma al nonno di una volta, non a quello di quando si era ammalato. Alcuni giorni dopo l'arrivo della lettera, la mamma mi svegliò prestissimo, mi fece vestire e disse che dovevamo andare in città a preparare il piano di guerra contro quelli che volevano prendersi l'orto del nonno. Io pensavo che mi avrebbe portato con sé per darle una mano e le chiesi che tipo di guerra dovevamo fare, ma lei mi rispose di non impicciarmi, che non erano cose da bambini. In quel periodo facevo spesso brutti sogni e mi svegliavo urlando. Alle volte me li ricordavo e li raccontavo alla mamma, alle volte no. E questi erano i sogni più paurosi perché non riuscivo a mandarli via. Ma una notte feci un sogno bellissimo e fu poco prima della sentenza di quel giudice. Sognai il nonno che si dondolava sul ramo più alto del ciliegio e con la mano mi chiamava. «Salta, salta!» mi diceva, «non avere paura!» Io stavo a terra e lo guardavo. «Dai, salta!» Allora feci un salto e sentii che cominciavo a salire. Il nonno mi chiamava con la mano e io salivo, salivo, ed era come volare. Poi sentii la voce della nonna Teodolinda che diceva «Non mangiatele tutte, che voglio fare la marmellata!» E il nonno cominciò a tirare fuori dalle tasche manciate di ciliegie, a buttarle in alto. «Prendile! Te ne posso dare finché vuoi!» diceva. Io mi tuffavo per prenderle, facevo capriole in aria, il nonno rideva e continuava a ripetere «Prendile, prendile!» Aveva una pancia grossa, come un pallone, che lo faceva galleggiare. Le ciliegie scendevano come dei paracadute, si attaccavano ai rami del ciliegio. «Prendile, prendile!» Man mano che le buttava, la pancia del nonno si sgonfiava e lui si stringeva. «Basta, nonno, non darmene più! Non ti preoccupare, Tonino, puoi prenderne quante ne vuoi!» Le ciliegie continuavano a scendere e il nonno diventava sempre più piccolo, finché non riuscì più a vederlo. «Dove sei, nonno?» «Sono qui, Tonino, sono qui con te!» mi rispose la voce del nonno. Mi svegliai di colpo con il cuore che batteva forte, ma non avevo paura, perché continuavo a sentire la voce del nonno che ripeteva «Sono qui, Tonino, sono qui con te».
Cade giù e si rompe il cervelletto. Han chiamato il dottore, lui ha detto:
basta scimmiette che saltano sul letto.
Quattro scimmiette saltano sul letto. Una cade giù e si rompe il cervelletto. Han chiamato il dottore, lui ha detto:
basta scimmiette che saltano. da scimmiette che saltano sul letto.
Non ci sono scimmiette sopra il letto e nessuno si rompe il cervelletto. Han chiamato il dottore, lui ha detto:
ora le scimmiette tutte a nanna vanno.
Finché non arrivò il 13 marzo. Quella mattina alle 8 il vigile che vedevo tutti i giorni davanti alla scuola portò alla mamma un foglio da firmare e cominciò subito una grande discussione. Mentre la mamma diceva «Abbiamo seminato!» il vigile rispondeva «Questa è la legge!» e la mamma diceva «È una prepotenza!» e lui «Ma io non c'entro niente!» eccetera eccetera. E arrivò un'altra macchina con due signori che si misero a scaricare paletti e altre cose. Io stavo guardando quelle ruspe e stavo pensando a una scusa per stare a casa da scuola e vederle lavorare. E sì, stavo pensando a questo, quando l'uomo con la faccia da castoro chiamò i due della tuta arancione e disse «Allora, partite da qui, buttate giù l'albero e poi continuate a scavare». L'albero era felice. «Ma quel ciliegio è del nonno!» protestai. Ma forse non lo dissi, lo pensai soltanto. Ero così spaventato che non riuscivo a muovermi, fissavo le ruspe e basta. Intanto gli uomini avevano acceso i motori e cominciavano a manovrare le leve. Ci saranno stati 100 metri al ciliegio e io non sapevo cosa fare. Poi una ruspa si mosse e io non so cosa mi successe. Sentii come una spinta dentro di me. «Mamma!» urlai con tutto il fiato che avevo e corsi verso il ciliegio. «Cosa fai?» Sentii gridare la voce della mamma, ma io ero già sul primo ramo. Ancora oggi non so spiegare come fece a salire così in fretta. Forse fu Felice che si abbassò verso di me o il nonno che mi spinse. Ricordo però che avevo tutte le mani graffiate e insanguinate, ma me ne accorsi solo dopo. Intanto l'uomo con la faccia da castoro e gli altri stavano sotto e si allungavano per prendermi e così mi spostai più in alto. «Lo faccio scendere o vado a chiamare i pompieri!» «Vogliono buttar giù il ciliegio!» dissi alla mamma. «Cosa? Mi avevano assicurato che non lo avreste toccato!» «No, no, non possiamo lavorare con quest'albero di mezzo! Allora andatevene, lasciateci in pace!» «Senta, io non ho tempo da perdere, faccia scendere questo bambino!» «Oppure?» «Oppure?» fece la mamma. «Cosa vuol fare, buttar giù l'albero con il bambino? Forza, perché non ci prova?» Papà arrivò a mezzogiorno e io stavo sull'albero già da 4 ore. La mamma e i pompieri mi guardavano dal basso e lei ogni tanto mi chiedeva «Hai freddo, Tonino?» Io rispondevo di no, ma battevo i denti. Cominciavo anche a sentirmi stanco lassù, in cima, e avevo fame. La mamma mi guardava e stringeva le mani e all'improvviso disse «Pazienza per il ciliegio, Tonino, scendi, per favore, è inutile, ne pianteremo un altro». Quando la sentii parlare così, mi sembrò di essere ancora più stanco e di avere ancora più fame e più freddo. «Dai, ti veniamo a prendere noi con la scala», dissero i pompieri. Io li guardavo e mi sentivo sempre più stanco e avevo sempre più freddo e più fame. «Allora, dai, Tonino!» Insomma, mi misi a piangere, stavo per dire sì, quando vidi sul ramo più alto del ciliegio una gemma. Un po' gonfia, rosa, mi venne in mente quella volta che il nonno aveva tenuto acceso il fuoco sotto il ciliegio tutta la notte per non far gelare le gemme e si era preso la polmonite. Allora dissi che no, non scendevo e lo ripetei a papà quando arrivò. Papà si arrabbiò molto, ma non con me, con il sindaco, con il comune, con il giudice del tribunale, con i vigili, con l'uomo delle ruspe, anche con i pompieri, perché non avevano messo un telo di protezione sotto il ciliegio. Arrivò anche il sindaco, che prima mi doveva scrivere su un foglio che nessuno avrebbe fatto del male a Felice, questo gli chiesi. Così il sindaco si fece dare un foglio e scrisse quello che io gli dettai. «Adesso scendi?» mi chiese. Io gli risposi sì, ma quando cercai di muovermi sentii che le gambe erano diventate come dei pezzi di legno. Allora i pompieri allungarono la scala fino alla cima del ciliegio e vennero a prendermi. Quando arrivai sotto la mamma si mise a piangere, la maestra che era arrivata mi fece una carezza, Isabella mi regalò una gomma da masticare, la nonna e il nonno mi abbracciarono. «Riccardo», mi disse, «come sei stato fortunato che oggi non sei venuto a scuola», e un giornalista cominciò a farmi tante domande. Quando mi svegliai nel mio letto vidi dalle persiane filtrare la luce, in cucina si sentiva sbattere, toc toc toc, come quando il nonno preparava lo zabaione. Mezzo addormentato chiamai «Nonno, nonno!» Ero sicuro che sarebbe entrato con la tazza in mano e si sarebbe messo a cantare «E primavera, svegliatevi bambini!» Invece entrò papà e accese la luce. «E sera», mi disse, «hai dormito 7 ore!» Credevo fosse il nonno, sentivo sbattere l'uovo. Papà si sedette sul letto e mi accarezzò. «E la mamma che sta preparando le frittelle per te!» «E quella luce?» chiesi, indicando la finestra. «Abbiamo acceso il fuoco sotto il ciliegio, perché minaccia la gelata!» Papà mi prese in braccio e mi portò alla finestra. «Questa notte resterò io qui a controllarlo, così non si spegnerà. Sei contento?» Gli dissi sì. Per un po' rimanemmo in silenzio a guardare il fuoco. Poi la mamma mi guardò, poi la mamma ci chiamò e scendemmo in cucina. Papà si fermò quella sera e poi, siccome fece freddo per una settimana, tornò la sera dopo e quella dopo ancora. E non se ne andò più e rimase sempre con noi. Sono passati 3 anni da allora e molte cose sono cambiate, altre no. Adesso abitiamo nella casa del nonno Ottaviano e della nonna Teodolinda, io, papà, mamma, Oreste, Alfonsina e mia sorella Corinna, di quasi 2 anni. Papà ha aggiustato la casa e ci ha fatto anche lo studio dove lavora, così ha più tempo per stare con noi e può guardare Corinna quando non viene la babysitter. La mamma va sempre al negozio, ma solo 3 volte alla settimana. Ora si arrabbia molto meno, anche se deve lavorare un po' più di prima, e quando qualcosa le va storto non se la prende più con i nonni e con Floppy, ma quasi sempre con i vigili urbani che continuano a farle le multe. Il nonno Luigi e la nonna Antonietta vengono a trovarci abbastanza spesso. E per il primo compleanno di Corinna abbiamo fatto una grande festa sotto il ciliegio e papà ha fatto le fotografie. Siccome erano tante, la mamma ha cominciato un nuovo album. Nella prima pagina c'è Corinna in braccio alla nonna Antonietta e nella seconda ci sono io sul ciliegio. Ormai sul ciliegio salgo quasi a occhi chiusi. Arrivo in cima e da lassù mi guardo intorno, oppure mi siedo sul ramo e sto lì, tra le foglie. I miei amici mi hanno chiesto tante volte di salire, ma ho detto sempre di no. Porterò solo Corinna sul ciliegio quando sarà grande e a lei insegnerò tutte le cose che il nonno ha insegnato a me. L'ho sognato una volta, che io e lei facevamo le capriole sui rami e il ciliegio si scuoteva tutto e sembrava che ridesse. È vero, era solo un sogno, ma se gli alberi respirano, perché non dovrebbero anche poter ridere?
E Tonino a narrare la storia che ha come protagonisti un nonno e un ciliegio, come indica il titolo, e quel verbo al passato introduce la perdita di una persona cara. Il ciliegio si chiama Felice ed è stato piantato per festeggiare la nascita di Felicità, la mamma di Tonino. Da quel momento è diventato un membro di famiglia, l'albero dei giochi della madre e poi del figlio durante l'estate, in cui si rompe anche una gamba. Il bambino ricorda un'estate fantastica, la più bella di tutta la sua vita, trascorsa in campagna con il nonno. Davvero la voce narrante sembra affidata a un bambino che con semplicità e meraviglia racconta la sua versione dei fatti. Nonno Ottaviano vive da diverso tempo da solo, dopo che la moglie Teodolinda è morta, non ha voluto sapere di lasciare le sue coltivazioni, per poi annoiarsi in città come nonna Antonietta e nonno Luigi, i nonni paterni di Tonino. Ottaviano è un nonno speciale, un po' matto, si arrampica sugli alberi, ha come animali da compagnia Alfonsina e le sue occhette. Addobba il ciliegio per Natale, prepara la mattina lo zabaione, fa il bagno nel fiume in mutande, invita ad ascoltare il respiro degli alberi. E soprattutto ha salvato il ciliegio dall'ultima gelata invernale, vegliandolo tutta la notte accanto al fuoco. Il ciliegio è al centro di una controversia col comune, perché intralcia i lavori di abbatterlo per spianare una strada. La spina nel cuore di Ottaviano. Abbattere l'albero significa cancellare l'album di ricordi di famiglia e sradicare la natura che vive oltre ogni esperienza e oltre gli anni. Questo è un linguaggio segreto che lega il bambino al nonno, che trova nell'albero una corrispondenza incomprensibile per tutti gli altri. Ecco perché Tonino è deciso a salvare Felice, per salvare la memoria dei nonni e l'infanzia della madre oltre la morte. Non si muore finché qualcuno ti vuole bene, ricordatelo. Chi ci lascia non si vede, si trasforma in qualcos'altro, nonno Ottaviano in un ciliegio. Cari genitori e cari bambini, siamo giunti alla fine del nostro percorso di ottobre, legato un po' alla tematica dei nonni. E chissà se anche voi avete qualche oggetto che vi ricorda la vostra infanzia, i vostri nonni, che vi riporta un po' indietro nel tempo.
Eh sì, nonno ciliegio ci ha fatto proprio un po' pensare a come il ricordo di una persona cara possa essere mantenuto vivo attraverso un albero, una foto, un profumo. Con questo è tutto, vi salutiamo, ci sentiamo la prima settimana di novembre con un nuovo tema, un tema molto divertente, che di sicuro avrete modo di riconoscere tra i libri della vostra libreria, perché racconteremo delle storie classiche ma un po' rivisitate e pensate in maniera un po' al contrario. Benissimo, con un abbraccio di parole vi salutiamo da Jessica
e Francesca.
Nati per leggere, un programma a cura del sistema bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di Regione Piemonte. Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso. Speriamo che i libri di oggi vi siano piaciuti. Ricordatevi che potete prenderli in prestito gratuitamente nella vostra biblioteca. Ciao a tutti! Alla prossima puntata!